Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati in diretta con Carta vetrata, benvenuto Fabrizio Patriarca e Filippo Bologna, ospite della nostra puntata. Quanti anni ha una signora? Lunga vita alla signora, lo chiedo a Fabrizio, quanti anni ha la signora?
Tanti, non li ricordo esattamente.
Ha compiuto 80 anni.
80 anni.
Parliamo di una signora di classe, molto elegante, un po' di origine sabauda.
In abiti bianchi solitamente.
Una livrea, direi. Parliamo dell'Einaudi. Ha compiuto pochi giorni fa 80 anni e Claudio Magris, il nostro sempre candidato al premio Nobel, possiamo definirlo così?
Beh, insomma, dai, andiamo sulle piume di struzzo.
Allora, dice che i grandi, le tre anime dell'Einaudi sono Giulio Bollati, Daniele Ponchiroli, che ancora è in Einaudi, e Guido Davico Bonino. Vuoi infiorettare qualcuno di questi nomi?
Ma c'è sempre, come dire, una qualche eminenza dietro i grandi monumenti, vero Filippo?
Sì, è così.
Bene, vedo che non vi volete sbottonare. Sentiamo invece se apre la sua blusa il nostro presidente degli editori piccoli e medi, Antonio Monaco.
Ciao a tutti.
Buongiorno.
Che ne dici di questo compleanno piemontese, anche se ormai i soldini sono tutti a Milano perché è diventata di proprietà della Mondadori, l'Einaudi?
Certo, però è un caso strano in cui comunque la si sente ancora, diciamo, in qualche modo sabauda. L'unica cosa è che ovviamente i tempi sono cambiati ed è cambiata anche molto. In un certo senso è un caso tipico in cui il mito è superiore, è più forte della realtà.
Incominciamo a aprire il primo bottone. Il secondo?
Il secondo possiamo dire che comunque, nonostante, diciamo, la prima affermazione, naturalmente c'è una capacità di leggere soprattutto la realtà e quindi di essere in qualche modo capace di far raccontare storie che esprimono bene lo spirito del tempo, che è comunque nel DNA di questa casa editrice e che esiste comunque.
E possiamo dire che anche i punti Einaudi, con i loro mitici venditori a rate, continuano ancora a essere un punto di riferimento. Gioco di parole non totalmente stupido.
Certo, e questo, come dire, pur nella difficoltà oggi di trovare forme di vendita, appunto come quella rateale, che nella pratica concreta ha tutte le sue difficoltà, però diciamo rappresenta bene un segnale di come venire incontro alle esigenze economiche di un determinato momento, e ovviamente è nata in un momento in cui c'era una prospettiva e in cui uno sapeva che domani avrebbe avuto i soldi per poter fare quello che desiderava già oggi.
E in fondo è quello che oggi viene chiamato in modo sempre anglosassone il crowdfunding, praticamente il cercare finanziatori a un progetto e far sì che non sia solo l'editore a fare il finanziatore, quindi il finanziere di idee editoriali molto ambiziose, come la Storia d'Italia, per esempio, i volumi verdi e Einaudi, che devo dire sono impeccabili, forse opere del genere non esistono neanche in case editrici straniere come qualità. Ma veniamo invece a un gioco che tu hai voluto segnalare, fatto da uno scrittore, Luca Fadda, che è anche un fotografo, un personaggio molto attivo sul web, e che Giulio Bozzi sul suo blog Vibrisse ha denunciato. Parliamo di Il Nulla, un testo che non è un testo. Come mai?
Luca Fadda intanto è uno scrittore simpatico, originale, ed è importante che già in passato ci ha fatto una sorpresa. Si era posto il problema ma gli editori leggono veramente i testi quando scrivono poi le loro lettere in cui dicono che quel libro non è adatto alla loro linea oppure che non c'è spazio nella programmazione, e aveva fatto l'esperimento di mandare dei file bianchi ed effettivamente ha avuto delle risposte di questo tipo comunque. Quindi è uno smascheratore. In questo caso ha voluto smascherare la dinamica di Amazon, come si costruiscono i bestseller su Amazon. Ha fatto una proposta di questo tipo, ha preparato un testo che ha una piccola introduzione e poi ha segnato semplicemente 345 cambi pagina che il sistema di Amazon ha trasformato in un'opera di 345 pagine bianche. L'ha presentato in vendita come volume autoprodotto e nell'arco di 5 giorni è arrivato ad essere al primo posto tra i più scaricati.
Un po' come faceva Jobs Boyce, il grande artista tedesco che aveva la placca d'acciaio sotto il cappellino, che firmava semplicemente le pagine dei registri della signora Lucrezia Durrini, che lo ospitava in quel di Ancona, e come situazionista pazzo ma grandioso voleva creare lo sconcerto. Ma qui non è un'opera d'arte, qui è proprio una bella e buona burla.
Direi che è qualcosa di più, però, perché ovviamente un'idea di questo tipo l'hanno già avuta altri ed è già stata in qualche modo praticata. Lui ha dato, diciamo, un carattere un po' più scientifico, diciamo, o perlomeno metodologico alla cosa.
Concettuale, diciamo, è un artista concettuale.
Ecco, che ha voluto vedere però come funziona il meccanismo e in particolare ha messo in evidenza alcune cose. Ad esempio, su Amazon non è tanto importante raggiungere numeri grandi quanto avere una intensità di download rapida, cioè è molto più importante avere in 5 secondi 5 download che non avere 50 download in una giornata. Questo determina il posizionamento in una classifica. Ecco, e questo ad esempio è un indicatore significativo per indicare questo tipo di...
Antonio, scusami, una perplessità. Non credi che bisognasse già conoscerli questi meccanismi per riuscire a scalare la classifica di Amazon? Mi sembra
ovviamente
un po' tautologica la cosa, perché se non li conosci non riesci ad arrivare in alto.
Però il problema è che per riuscire ad ottenerli non è così automatico. Lui, diciamo,
no, certo,
ha interpretato in questo caso a posteriori, avendo visto cosa è successo, ha dato questo tipo di lettura. Così come l'altra lettura è: ha raggiunto, ha scalato la classifica ed è rimasto per diversi giorni al primo posto producendo 50 download al giorno, quindi 250 download complessivi in 5 giorni, che è un numero bassissimo per dire cosa significa essere ai primi posti su Amazon. Amazon ha questa capacità di non comunicare i dati, sostanzialmente di mantenere questa situazione in cui è comunque lui a decidere che cosa bisogna far sapere di quello che fa. Questo ad esempio ha evidenziato bene questo aspetto, che ovviamente non è un caso, è un'esperienza, e in questo senso io, come dire, lo considero una cosa interessante dal punto di vista metodologico, proprio perché Fadda ha anche esplicitato tutta la dinamica con cui l'ha costruito.
In qualche modo questo svela qual è il gioco che fa Amazon. Di fatto semplicemente un peak level, come nelle nostre regie radiofoniche si accende la lampadina rossa solo quando urli in un minuto. Magari parli un'ora e nessuno ti sente, ma urli in un minuto, ecco qua che il rosso si accende, segnala la presenza di quel libro, che magari appunto solamente un urlo e non un discorso.
Tra l'altro 345 pagine bianche, Alberto, se perdi il segno poi sono dolori.
Devi ricominciare da capo.
Chiaramente. L'unica è leggerle tutte di un fiato.
Antonio, a te la conclusione.
La conclusione, diciamo, che secondo me è che oggi bisogna fare un nuovo patto tra editori e lettori, cioè questo tipo di cose che possono capitare naturalmente denunciano che siamo circondati da impressioni che non corrispondono tanto alla realtà. Probabilmente dobbiamo proprio riprendere un rapporto diretto con i lettori e reinterrogarci effettivamente su che cosa dobbiamo fare di questo mestiere per il futuro.
Grazie ancora, alla prossima puntata. Antonio Monaco, presidente AIE Piccoli e Medi Editori.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta vetrata. Fabrizio Patriarca in studio con Filippo Bologna e ci ha raggiunti Piero Di Nepi. Buongiorno Piero.
Buongiorno, ma adesso posso dire una cosa tremenda e deviante?
Ti vedo fremente, quindi.
Certo, e ricollegandosi all'intervento di prima, che devo dire, come Fatima dire, era veramente intrigante, ma la cosa a cui ho pensato era un'aggiunta a 20 anni di impazienza di Angelo Guglielmi, cioè nel senso di 40 anni fa, cioè nel senso che sembra un'iniziativa.
Siamo a 60 già.
Va bene, sembra un'iniziativa del gruppo 63, un libro di pagine bianche di Nanni Balestrini, una provocazione sanguinettiana. Cioè, francamente, se poi ci metti una bella legatura, possiamo anche fare un bel po' di soldi la prossima volta.
O no. Ma guarda, Filippo mi segnalava che il problema, in effetti, è anche lì.
Poi qualcuno ci sgriderà perché possiamo anche andare a una provocazione futurista, primi 900, insomma.
Ho sentito una volta un racconto di uno studente universitario che negli anni 70 domandò al proprio professore se poteva scrivere una tesi di pagine bianche completamente. Il professore rispose: sì, certo, può benissimo, ma si ricordi di metterci le note, però.
E poi comunque domandiamoci quanti libri che si pubblicano in Italia sarebbe meglio uscissero con le pagine bianche
o sbianchettate. E questo aspetto censorio di Piero. Ma Filippo, veniamo a noi. Allora, i nostri ascoltatori probabilmente sapranno che Filippo ha scritto la sceneggiatura dell'ultimo film di Giovanni Veronesi. Vuoi raccontarci qualche cosa?
Sì, diciamo, è un progetto che, a cui tengo molto. Sono 2 anni che sono stato dietro a questo film ed è un po' un cambio di passo. Così è stato recepito nella filmografia di Giovanni. È sempre una commedia all'italiana. Oggi si fa un po' di confusione tra commedia, farsa, film dei comici. No, sono delle cose piuttosto distinte. E in questo caso noi abbiamo cercato di rifarci un po' la tradizione, quella più alta, più nobile. Poi insomma non sta a me discutere gli esiti della commedia all'italiana. E ne è nato questo film, interpretato da Elio Germano. Poi accanto a lui c'è una bravissima Mastro Nardi. E poi La Spalla, l'amico d'infanzia, ad eccezione di Elio Germano nel film, che è interpretato da Ricky Memphis. Ed è un po' un film, appunto, che ricalca la tradizione della commedia all'italiana. Un film in cui abbiamo la microstoria personale sul proscenio della commedia. E poi dietro c'è la quinta della storia. E quindi lo sfondo della storia. E quindi seguiamo le peripezie di questo personaggio attraverso 50 anni di storia del nostro paese. Quindi il film più o meno va dagli anni 60 ad oggi, però diciamo il nucleo centrale sono gli anni 70 e gli anni 80.
Guarda, sono molto contento che tu chiami in causa la nobiltà della commedia all'italiana, perché poi soprattutto fra i più giovani, ecco, l'idea diffusa è in una certa generazione quella del cinepanettone, e non parliamo di quello naturalmente. Certo. E per generazioni precedenti magari si pensa alla commedia scollacciata, Laurenti, Tarantini, quella roba lì. Invece no, siamo
dei grandi autori, ovviamente i padri fondatori, insomma, Monicelli con La Grande Guerra, ma poi abbiamo autori inarrivabili come Risi, Scola, ma anche gli autori secondari, i vari Zampa, insomma, sono stati dei maestri.
Noi l'ultima volta che ci siamo visti è stato proprio qui a Radio Città Futura, ti ricorderai, abbiamo parlato del tuo bellissimo libro che irrideva alcuni premi letterari, uno in particolare di cui non facciamo il nome perché c'è Piero Di Nepi, allora si aprirebbe una parentesi di
una voragine,
lancinante.
Una voragine.
No, ecco. Che tra l'altro poi oggi sono particolarmente felice perché il libro che è stato tradotto in Inghilterra è uscito per questa casa editrice che si chiama Pushkin Press ed è entrato nei top book of the year nella classifica dell'Evening Standard. Quindi sono felice che quel
ti
tipo di umorismo
i british
complimenti.
Grazie.
No, ma Filippo è bravissimo, e infatti vorrei che ci raccontasse un po' la differenza tra scrivere un romanzo e scrivere un film.
Beh, per scrivere un film si è pagati molto di più.
No, questa per noi è importantissima. Scrivete i film.
No, si è pagati scherzando. Prima.
Come dice un altro Filippo, nostro amico e sodale, insomma, lasciate stare il romanzo, smettetela col romanzo.
No, a parte le battute, veramente io poi ogni tanto dico che per vivere di narrativa, di libri, se si deve vivere con la scrittura, vivono gli scrittori che hanno i libri negli autogrill, no? Faccio questa battuta: se ci sono i libri negli autogrill vuol dire che si può vivere di compensi, di anticipi. E invece oggi chi scrive deve essere eclettico, quindi deve giocare su più superfici, no?
Ma tra l'altro
cemento,
anche
erba, terra rossa, e quindi
che questa è in una tradizione autorizzatissima. Sì. Penso a Faulkner.
Sì, ma di solito diciamo sono stati abbastanza fallimentari gli esperimenti degli insomma, o quantomeno controversi, gli sconfinamenti degli scrittori nel mondo del cinema. Penso a Fitzgerald, penso. Però invece da noi c'è una tradizione più, come dire, più da Decathlon, no? molti scrittori si sono cimentati con, non so, stesso Moravia, Bianciardi partecipò alla sceneggiatura della Vita Agra. Insomma, ci sono tanti scrittori che hanno vissuto di cinema. E, dal punto di vista della scrittura è molto,
ecco, tecnicamente
tecnicamente diciamo, per me scrivere un romanzo è un po' come fare esercitarsi con l'apnea, cioè è qualcosa di è un processo di immersione, un'attività di solitudine più individuale. Invece la sceneggiatura, per quanto mi riguarda, è un'attività sociale, per cui si parla, si discute. Il fatto che ci siano più mani a lavorare ti deresponsabilizza, il che non vuol dire che è il tuo contributo, ma nel senso che non grava tutto sulle tue spalle. E quindi per me l'una è la cura dell'altra, cioè
si allunga il tavolo, diciamo, sì. E si aggiungono teste.
Se Piero, posso aggiungere una chicca, che il ciclo di Guerre Stellari fu inventato da una straordinaria scrittrice americana di fantascienza, Lee Brackett, che autrice di romanzi degli anni 50 curati anche stilisticamente in un modo straordinario, cioè, e una delle sceneggiature fu sua, mi sembra quella del secondo della prima serie.
Filippo, allora noi ti ringraziamo di essere stato con noi, ti invitiamo a restare durante la puntata in studio e ci sentiamo subito dopo uno stacco.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Buongiorno, bentornati, bentornati a Carta Vetrata, in diretta con noi per il consueto appuntamento settimanale, Giovanni Pacchiano. Buongiorno Giovanni.
Ciao, ciao a tutti.
Torniamo su sponde orientali, torniamo a Murakami.
Sì, torniamo a Murakami e poi torniamo al mio amato jazz, per cui ci saranno tante cose da dire.
Hai fatto una cosa che solitamente io mi precludo, insomma, mescolare due passioni.
Sì, è così. Comunque Murakami Haruki ha scritto diversi anni fa questo libro che si chiama Ritratti in Jazz, che oggi è in Audi Pubblica, sono 240 pagine, costa 19,50 euro. Questo libro è accompagnato da dei bellissimi disegni a colori di Wada Makoto, che è un artista giapponese, e il libro nasce così. Questo Wada Makoto negli anni 90 disegna una serie di 20 ritratti di 20 musicisti jazz. Murakami, che è un appassionato di jazz, vede questi disegni, a sua volta si carica di entusiasmo e ci scrive sopra diversi ritratti. In un secondo tempo escono altri ritratti ed escono anche altri testi di Murakami, ognuno dedicato a un grande del jazz. In Giappone, se non ricordo male, il testo definitivo è uscito, mi pare, nel 2004 e oggi esce, sì, nel 2004 e oggi esce da Einaudi, ed è un grande libro, ma io ti dico che non saprei da dove cominciare, perché sono più di 50 ritratti e per un appassionato è una specie di ebollizione di emozioni, perché Murakami Haruki non racconta delle piccole storie su ogni autore in maniera tecnica, ma fa rivivere attraverso dei discorsi che comprendono delle riflessioni e delle metafore quelle che sono le emozioni profonde che nascono dentro l'ascoltatore quando ascolta jazz. Io direi, se tu sei d'accordo, che darei qualche minimo esempio.
Ma
di
certamente, certamente. Tra l'altro Giovanni, a noi tutti qui a Carta Vetrata, il Murakami, diciamo, non saggista, però insomma il Murakami non narrativo ci sembra talentuoso almeno quanto il Murakami narratore.
Sì, Murakami, dico subito una cosa, Murakami è un autore secondo me diseguale, ma nel tempo ha dato delle cose super ultra bellissime, e questo libro vale Dance Dance Dance, per esempio. Ti faccio un esempio, Chet Baker, prendiamo le trombe, Chet Baker, allora Murakami cosa dice? Dice lui e James Dean divorarono voracemente un pezzo della loro epoca, cioè degli anni 50, ed è fulminante perché è veramente così, perché tutte e due attraversarono come meteore quegli anni e tutte e due in fondo a quegli anni non sopravvissero, perché poi Chet Baker si trascinò molto stancamente, era sempre una musica meravigliosa ma non era più quella vera musica che aveva il soffio della primavera della vita, come dice Murakami. Ti faccio un altro esempio, sempre con le trombe, il trombettista molto più indietro nel tempo, tutti l'hanno sentito nominare, Bix Beiderbecke, grande trombettista bianco, e lui ci dice subito una cosa giusta, dice non è datato, la gioia e la tristezza che la sua musica esprimono sono prodigiosamente vivide il fascino scaturisce come acqua da una fontana. Allora, se lo scrivessi io mi vergognerei, no? Perché le metafore bisogna usarle con cautela, ma in Murakami tutto è trasfigurato, acquista una leggerezza che affascina, che incanta. E poi c'è un'altra cosa importante da dire, che la sua tesi di fondo è che la vera arte è imperfetta, questo mi piace molto. Partiamo sempre da un trombettista, Clifford Brown, che forse è stato il più grande di tutti, morì a 26 anni, figurati, in un incidente d'auto in autostrada, una mattina piovosa. Morirono in tre, lui, Rich Powell, che era un pianista, e la moglie di Richie, che guidava la macchina. Beh, Murakami dice, Clifford Brown è perfetto, è il più grande di tutti, però ha un punto debole, che non ha debolezze. sì, è così, in fondo... Nei grandi artisti, vale per il jazz, ma secondo me vale anche per tutta l'arte. Chissà perché, dice Murakami, io nel mio piccolo sarei pienamente d'accordo. Noi andiamo anche a cercare le debolezze, gli eccessi, i difetti, le contraddizioni, ma lo facciamo persino nel Manzoni, non dobbiamo farlo nel jazz, figurati. Ma
sai, c'è sempre il punto nero che insomma distrugge l'opera in qualche modo, però la giustifica, no?
Però questa è un'osservazione bellissima, però la giustifica e ti fa entrare nel mondo dell'autore. Allora io per anni quando insegnavo ho combattuto la maniera di insegnare a scuola la letteratura secondo l'uso dei formalisti russi, cioè è importante anche guardare la tecnica, ma è importante anche la figura dell'uomo che tu ti raffiguri dietro, non necessariamente la biografia, ma quell'uomo immaginario che tu senti dietro l'arte. E nel jazz questo si realizza pienamente. Io, ma purtroppo il tempo è poco, ma andrei avanti ora a parlare perché questo è un libro meraviglioso.
Allora fermiamoci qui, Giovanni, e ripetiamo gli estremi del libro per gli ascoltatori.
Certo, l'autore è un famoso scrittore giapponese, Murakami Haruki, e insieme a Wada Makoto, che ha fatto i disegni del libro, si chiama Ritratti in Jazz, l'editore benemeritissimo aver pubblicato questo libro è Einaudi, sono 240 pagine e costa 19,50 euro.
Giovanni, un abbraccio da tutti noi di Carta Vetrata, alla prossima.
Un abbraccio a tutti, alla prossima.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al generale Angioni e al professor Di Nepi. Per continuare in intimità, come sanno fare loro, facendosi sentire il nostro salotto, il vostro salotto, per parlare di argomenti serissimi, drammatici, ma importanti da metabolizzare, perché la storia è questo, è anche questo.
Ancora una volta bentornato e bentrovato, e credo che sia importantissimo, decisivo, fondamentale parlare appunto di questa seconda tranche della missione italiana in Libano, che fu più drammatica, più impegnativa e segnata da eventi sicuramente ancora oggi oggetto di controversie, ma sicuramente anche tragici. Quindi le chiederei intanto le date, quando ci fu questo ritorno sul teatro libanese, quando si chiusero questi 18 mesi e quali furono gli eventi spesso terribili di quei 18 mesi.
Sì.
Nei suoi ricordi, naturalmente.
Certo. Quindi il Libano, con il Libano 1, inizia alla fine di agosto dell'82, con un intervallo di 9 giorni tra il 12 di settembre e il 20 di settembre circa, e poi il contingente italiano, questa volta non in maniera decisa così politicamente, ma in maniera organica, rientrò in Libano e rientrò con un battaglione paracadutisti, con un battaglione, il battaglione San Marco, il battaglione bersaglieri, un battaglione logistico e poi tutti gli automezzi e tutti i mezzi necessari. Indubbiamente fu aumentata la percentuale degli ufficiali e sottufficiali rispetto ai militari di truppa, però il contingente contava 2.300 uomini, 75% di questi erano militari di truppa, di leva, e gli altri erano ufficiali e sottufficiali. Certo, i militari di leva avevano avuto una preparazione affrettata, erano i contingenti che avevano quasi terminato i loro dieci mesi di ferma, erano nella parte finale, mentre gli ufficiali e i sottufficiali avevano una preparazione più valida. La differenza di preparazione tra i militari di truppa e gli ufficiali e i sottufficiali era enorme ed era inconcepibile per un organismo armonico, ma la leva imponeva questo, non si potevano fare durate più lunghe, mentre gli ufficiali e i sottufficiali si erano preparati a lungo ed erano consapevoli della loro preparazione, soltanto che i politici non volevano esporre le forze armate, preoccupati del fatto che nelle forze armate soprattutto c'erano i militari di leva. Ma era anche una questione di componente politica, perché nell'ambito delle attività addestrative, per esempio, alcune attività che poteva riguardare la pianificazione operativa venivano sorvolate perché i politici predicavano che non è possibile. Ricordiamoci che il 35% della popolazione italiana vota in una certa maniera e quindi nell'esercito, nelle forze armate, c'è il 35% di queste persone che non concordano sulla politica NATO, sulla politica dell'alleanza. Gli ufficiali e sottufficiali non avevano di questi scrupoli, invece si erano preparati. Perché? Perché l'alleanza lo prevedeva e quindi la NATO ci ha fatto uscire dalle caserme, ci ha fatto girare il mondo, ci ha fatto incendiare le lingue, dovevamo alla pari con gli altri ufficiali. Quindi in Italia c'era un pessimismo diffuso sulla possibilità della riuscita della operazione. Gli unici che ci credevano erano gli ufficiali e i sottufficiali. E ci credevano a tal punto che volevano anche dimostrarlo. E quindi, arrivati in Libano, ci si rese conto che il settore peggiore era stato assegnato agli italiani. Perché? Ma non per cattiveria, perché avevano già scelto gli americani e i francesi i settori, e quello di mezzo, cioè dove era Sabra e Shatila e dove c'era il campo di Burjel Bragene, 27.000 palestinesi terribili, era rimasto. E quindi quando l'ambasciatore, arrivando, dico: ma il settore sulla carta, ecco, è questo, ma questo è in generale, è questo che è rimasto. E quindi fummo costretti a essere lì, e fu un bene, perché mentre i francesi erano nella downtown e quindi nella parte della comunità cristiano-maronita dove tutti parlano francese, e gli americani erano chiusi nell'aeroporto distrutto, abbandonato, ma senza la popolazione, gli unici che erano a contatto con la popolazione eravamo noi. In questa popolazione c'era un sillogismo che diceva: Israele è il nostro nemico, gli amici di Israele sono nostri nemici, gli italiani sono amici di Israele e degli americani e quindi sono nostri nemici. Quando hanno visto che noi non privilegiamo nessuno, ma avevamo soltanto la voglia di assolvere il compito, hanno cominciato a ricredersi. E come abbiamo potuto fare? Aprendoci. E di conseguenza, la prima cosa che dissi: ci dobbiamo far conoscere, perché queste persone non parlano la nostra lingua, sono di una religione diversa, e quindi ci hanno giustamente molti sospetti nei nostri riguardi, quindi ci dobbiamo presentare. E quindi gli ufficiali furono incaricati di prendere contatti con i capi, i capetti, i capirione, che poi in un paese che ha avuto 9 anni di guerra civile, il disordine, la legge, funziona o non funziona. Ora, per questione di tempo, posso dire soltanto che la responsabilità degli ufficiali, e mia anche, era di contattare la popolazione al momento dei vertici. Naturalmente i più elevati erano affidati, me li ero scelti io, e soprattutto i religiosi, che hanno un seguito molto, molto valido. E quindi quando riuscii a capire che era un mullah molto seguito, il successore di Abu Musa, che è un mullah che sciita, che voleva sollevare le sorti della comunità sciita libanese, che dopo l'Iran è una delle più numerose, e quindi aveva fatto in modo di divulgare nel mondo questa presenza. E in uno dei suoi viaggi andò in Libia, da Gheddafi, e in Libia partì, diretto in Italia. E in Italia non arrivò mai. Però Gheddafi disse che lui l'aveva messo sull'aereo italiano e non aveva più notizie. E noi eravamo sollecitati, perché dice: voi avete fatto sparire il mullah Omar, e c'erano le figure per esercare. E io fui costretto a chiamare Roma e dire: voi dovete chiarire come stanno le cose, ma non è il caso, non si voleva dire. Alla fine so che avremo delle vendette, e alla fine si disse: non è mai partito dalla Libia. Questo risollevò, loro lo pensavano, lo sapevano, ma avendo avuto la certezza dal governo italiano ci dimostrarono una certa simpatia. Ma poi ci sono stati altri contatti.
E sugli altri contatti, su queste pagine di storie così importanti, così inedite, perché molte cose non le sapevamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre con Piero Di Nepi e col generale Angioni.
Carta vetrata.
Ringraziamo Piero Di Nepi e il generale Angioni, che ci ha svelato questi retroscena su mullah Omar, che sembra non essere mai partito dalla Libia, ma ancora lo stanno cercando. Filippo Bologna dice: quando qualcuno sparisce, dove va?
Di solito fa teatro off.
Roberta Mercorelli, sei tornata a trovarci, ti è venuta anche te la malattia della radio.
Eh sì, buongiorno a tutti quanti, sono tornata qui perché è stata una bella esperienza.
E mi fa piacere che questa esperienza si ripeta, perché abbiamo bisogno di una voce giovane e fresca in questa redazione fatta tutta da quasi quarantenni, quasi un po' più, quasi un pochino meno, ma insomma tu abbatti la media perché hai appena 21 anni.
Eh sì, sì.
Complimenti, e volevi raccontarci qualcosa di una esperienza che poi Filippo potrebbe completare, perché lui lavora anche nel mondo del cinema, sceneggiatore oltre che scrittore, è quella della Fonderia delle Arti, dove tu stai studiando cinema.
Esatto. Dopo aver abbandonato i 2 anni alla Sapienza studiando restauro dei beni culturali, ho deciso di approfondire al meglio la mia passione per la fotografia.
Fotografia nel cinema?
In generale la fotografia. Diciamo che le due alternative possibili che vedevo nella fotografia era a livello documentaristico o nel cinema. Quindi ho cercato
una scuola
dove poter imparare la direzione della fotografia, e ho trovato la Fonderia delle Arti, ovviamente saltando il centro sperimentale di cinematografia, perché comunque un attimino inavvicinabile.
Perché inavvicinabile? Diciamolo, Filippo, tu ne sai qualcosa.
No, ma inavvicinabile in che senso? Come test d'ingresso? Perché
sì, io ho provato 2 anni fa a fare il test, che se io devo imparare un'arte, non credo che sia il modo giusto quello di chiedere per un test d'ingresso 20 fotografie, 10 con scatti analogici e 10 in digitale, 10 con luce artificiale, 10 con luce naturale. Cioè mi sembra una cosa troppo, una richiesta troppo alta per un ragazzo che deve imparare.
Quindi una soglia molto, molto
sì,
alta.
Cioè già lo devi sapere in parole povere.
No, perché io conosco molte persone che fanno il mio mestiere, che sono sceneggiatori che sono usciti dal centro sperimentale, che ha avuto, e devo dire lavorano bene, sono tutti dei ragazzi molto preparati. Cioè io penso che il centro sperimentale sia un'ottima scuola. Non conosco bene le dinamiche
di
ammissione, sono sicuramente trasparenti, però ovviamente credo sia molto esigente. Per quanto riguarda la fotografia non so bene quali siano i requisiti
io parlo della fotografia.
Però sulla qualità della scuola
la qualità della scuola sì, più che altro è la modalità
d'ingresso.
Sì.
Invece torniamo alla Fonderia delle Arti, che si trova a Roma in via Assisi numero 31, quindi dalle parti insomma della stazione, no?
Sì, quindi mi sono iscritta l'altro anno al corso di filmmaker, perché comunque
stazione Tuscolana, scusate,
sì.
Dicono quali, a Roma ce ne sono tante.
Effettivamente. Quindi mi sono iscritta al corso di filmmaker, che dura 2 anni, perché soltanto per direzione della fotografia c'erano pochi iscritti, quindi
siete stati accorpati.
Siamo stati, sì. Quindi ho studiato anche regia, sceneggiatura, montaggio.
3.800 euro al mese.
All'anno, no.
No, ti producevano anche il film, forse. No?
Sì, magari.
Comunque non sono pochi.
No.
Tu lavori per pagarti la retta, fai fotografie anche di matrimoni, fai tutto, insomma, diciamo che ti sei rimboccata le mani.
Sì.
Le maniche.
Le mani. E quindi questo corso è, diciamo, è abbastanza completo e abbastanza interessante. Ci sono però delle piccole pecche.
Delle ruote sgonfie, dicevi.
Sì, o dei carrelli sgonfi. Alcune promesse non sono state mantenute. Ad esempio, dover fare la lezione di regia con un certo professore che poi per motivi...
Diciamo poi i nomi, lui, tanto sono dati sì. pubblici. Chi era il professore?
Alessandro Piva.
Che non c'era.
Che non c'era perché poi ha girato un suo film. Quindi uno,
e non
un
vi
ragazzo...
ha portato a vedere il suo film?
No, no, ci ha portato sul set un giorno. Mm-hmm. Però comunque noi le lezioni con lui effettivamente non le abbiamo mai fatte, quindi un ragazzo magari si iscrive anche perché sa che come docente di regia c'è Alessandro Piva e vai lì e poi Alessandro Piva non c'è perché lavora.
Non mi pare correttissimo, ma insomma non voglio entrare nel merito. Altri docenti che hanno tradito le tue aspettative?
Altri docenti è più che altro... Io per esempio che sono lì per direzione della fotografia c'è Ugo Menegatti e comunque con lui mi trovo bene. Il problema non è tanto il docente in sé ma è l'organizzazione della scuola, perché il docente può anche essere bravo e tutto quanto, però se nella scuola mancano appunto carrelli o materiali o ancora stiamo con dei mezzi che effettivamente nel cinema non si usano più, è un po'...
Vi state già
il Dolly non c'è, per esempio il Dolly
no, assolutamente no.
E che cosa c'è?
C'è un carrello sgonfio che va portato ogni tanto dal meccanico vicino.
Binari nulla.
I binari della stazione accanto ci stanno.
Vabbè, capito. Però vedo che loro affittano queste sale teatro, fanno...
Sì, infatti sì, diciamo che affittano. A maggio c'è stata hanno fatto le prove del concerto del primo maggio lì, quindi comunque c'era anche gente
interessante.
Sì, perché comunque nella scuola c'è anche, oltre al cinema, c'è anche teatro e musica. Quindi comunque...
Un bello spazio,
sì. Diciamo che magari gli affitti, sì, pensano diciamo più all'affitto, cioè la sala, il teatro viene affittato, però poi in realtà quei soldi forse svolazzano.
Non investiti in attrezzature.
No.
E un'altra cosa, ti è mai venuto in mente invece di fare il fotografo per il cinema, anzi la fotografa, il fotografo... La fotografa di scena, che è una cosa un po' diversa, no?
Sì, è diversa. No, in realtà non mi è mai...
Che documenta quello che avviene sul set.
No, non mi stimola tanto. Cioè, non preferisco...
Più reportage, forse, no?
Sì, diciamo che è un po'... Cioè, è molto più bello fare il direttore della fotografia.
Beh, grazie, certo. Però magari per arrivare
sì,
a frequentare
sì, sì,
un po' il set forse serve.
Sì, sicuramente sì, è uno dei tanti step, anche perché prima di poter dire sono un direttore della fotografia
ne
passa tempo e magari nemmeno ci riesci mai.
Sono cambiati i mezzi, molti non usano più la pellicola, si passa al digitale, quindi anche la reazione del digitale è diversa a quella della pellicola, quindi l'esposizione, il diaframma,
sì,
sono tutte cose che stanno modificando, anche sono scomparse di fatto. Oggi come avviene la taratura dell'immagine, la coloritura? Io penso all'Industriale, uno degli ultimi film che sono stati fatti con una fortissima connotazione di fotografia, no? Dove tutto viene reso molto cupo, molto grigio, per dare proprio drammaticità a questa storia, mm-hmm, che poi è la storia di un fallimento, di un'industria.
Film di Montaldo?
Esatto, quello di Giuliano Montaldo. Quindi come connotato, qual è il connotato che ti sembra più simile oggi a quello che è la fotografia, come ruolo proprio nella scrittura di un film?
Sì, www.robertamercorelli.it. E diciamo che quando una cosa su cui mi piace soffermarmi sono i dettagli, e quindi mi piace molto fotografare delle cose magari viste da un'altra ottica, oppure mi piace molto giocare su cose che possono essere fraintese, magari una forma anche semplice viene scambiata per un'altra cosa quando invece non lo è.
Che ne dici, diciamo che... Filippo?
No, io pensavo...
Nella scrittura tu cosa utilizzi invece per come tua cifra per far capire che è un testo di Filippo Bologna?
Sai,
giochi sul dettaglio un po' alla Proust?
No, quando si scrive una sceneggiatura, comunque in questo caso ho lavorato con Ugo Chiti ed Ernesto Fioretti e Giovanni Veronesi. È sempre difficile alla fine, quando il prodotto è finito, ritrovare si perde anche un po' la paternità della battuta, non ci si ricorda più nella seduta chi ha detto quella battuta o ha inventato quella situazione. A me piace ragionare sempre un po' sul paradosso, sul rovesciamento, cioè partire, è una cosa che amo molto, è trovare dei cambi di tono all'interno della stessa scena, cioè se una scena comunque ha una temperatura drammatica, magari all'interno della scena inserire un diversivo comico, oppure che è una cosa che gli americani fanno costantemente, cioè le scene hanno un picco all'interno e quindi insomma cerco sempre di giocare un po' sul paradosso.
La fotografia del film di Montaldo l'ha curata Arnaldo Catinari, ricordiamolo, insomma, si può permettere anche di fare un film tutto con un solo tono di colore blu, quindi giocato molto su questo filtro.
Cioè, invece nel film di Veronesi, per dire, la fotografia di Cianchetti, che è un altro grande direttore della fotografia, è una fotografia tutta desaturata perché cerca di ricreare quella luce degli anni, quell'effetto un po'
Kodachrome,
un po' vintage, no, del film anni 60-70, sì, esatto. Sì. E poi è una fotografia secondo me molto azzeccata rispetto, ricerca un'assonanza con le pellicole della commedia italiana,
certo,
di quegli anni lì, e quindi c'è una specie di rima
molto
cromatica.
Molto giallo.
Sì, anche sì, sul rosso, sul giallo, sono, sì, c'è un lavoro fatto bene.
Invece i tuoi colori preferiti?
Il blu, tendo al blu o al violaceo.
Che è un taglio che porta verso la fantascienza, no? Lo sai, in molti film.
Sì, anche se non
qualche tua non foto mi... però ricorda un po' il futuribile
addirittura. No, diciamo che la fantascienza non mi garba.
E il futuro?
Il futuro è incognito, quindi sì.
Benissimo. Allora, su questa battuta ti ringraziamo, naturalmente speriamo che ci verrai a trovare di nuovo, ringraziamo anche Filippo che
grazie.
Ci saluta e torna ai suoi impegni di questa giornata, come possiamo dire, rubata a riposo.
Sì, ma vengo sempre volentieri.
Grazie a, grazie voi, a voi e grazie. Ricordiamo il suo film, il film che lui ha scritto insieme ad altri, ma naturalmente...
Sì, che è in sala, una commedia, andatelo a vedere, è molto divertente, L'ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi.
Alla prossima!
Carta vetrata.
Carta vetrata, siamo in diretta con una persona molto speciale, una insegnante che ha passato tutta la sua vita a traghettare i giovani dalla pubertà all'età matura e quindi possiamo dire che si è trovata in tante storie di vita, in quel passaggio che ci appassiona tra il privato e il pubblico, perché la scuola, lo sappiamo bene, è la prima arena, è il primo spazio dove un individuo si crea in senso pubblico, non è più solo in famiglia. E su questo, sull'identità interiore, con una bella collana, l'identità dentro di una casa editrice che caratterizza i suoi studi sempre per un'attenzione particolare all'Istria, abbiamo personaggi femminili nella narrativa di Fulvio Tomizza e la signora, la professoressa Irene Visentini, ce ne sta per parlare.
Ringrazio per l'occasione di parlare di questo libro che mi sta veramente a cuore, è fresco di stampa, è un libro un po' particolare, scritto da 5 autrici che rappresentano tre stati. Quindi
anche
un libro,
una giovanissima, una trentenne.
Anche una trentenne, quindi si tratta di donne varie per età, varie per formazione.
Tutte seducenti.
Speriamo.
Come la curatrice.
Grazie, è sempre molto gentile. Ecco, provengono dall'Italia, io da Trieste, la signora Claudia Voncina da Gorizia e poi c'è l'ideatrice, diciamo, del libro, Isabella Flego, la quale invece è di Capodistria, e Amalia Petronio da Pirano, insomma, e poi appunto la ragazza più giovane invece.
Un bel gineceo.
Sì. Quindi siamo, diciamo...
E non avete litigato?
Non abbiamo litigato.
Perché quando sono più di due le donne spesso litigano.
Invece invece no, questa volta siamo andate d'amore, d'accordo, siamo riuscite anche a trovarci con qualche difficoltà, perché da tante città diverse,
esatto,
ecco, da tante città diverse era
da
difficile,
paesi anche diversi, e da paesi ricordiamolo, diversi. Queste terre non sono più Italia, purtroppo,
ma abbiamo voluto riflettere, diciamo così, l'identità di scrittore di frontiera di Fulvio Tomizza,
amatissimo,
quindi questo
amatissimo
mondo transfrontaliero,
esatto,
ecco, che è, appunto, è l'anima di questo libro.
Ma chi era Fulvio Tomizza, con le sue donne, i suoi personaggi?
Bella domanda. Fulvio Tomizza.
Si può non rispondere?
No, no, beh, io rispondo. Ha dimostrato veramente il suo amore, il suo affetto per tutte le donne, io direi. Ecco,
le ha
c'è
psicanalizzate,
una frase,
le ha psicanalizzate.
Le ha psicanalizzate, le ha analizzate, ha presentato una selva di figure femminili, se così possiamo dire, no, che coprono, diciamo, l'orizzonte di tutto l'universo
offrite
delle donne.
Molto, offrite molto.
Troviamo mogli, madri, figli, amanti,
siamo
giovani, anziane, ingenue, sofisticate,
da ciap a ciap,
donne surreali, donne fatali, troviamo un po' di tutto.
Beh, un libro entusiasmante, allora.
Ma insomma, sono tutte immaginate, osservate da
così
lui.
Così deve essere.
Ecco, la cosa che a me ha interessato, diciamo, come critico letterario, è che l'elemento femminile ci permette di evidenziare la scrittura di quest'autore,
esatto,
e l'evoluzione della sua scrittura.
Torniamo seri.
Ecco, non dimentichiamo che ha scritto per circa 40 anni, partendo da Materada nel 1960 fino ai suoi libri postumi dell'inizio degli anni 2000.
Che non sono i migliori, diciamolo.
Ma diciamo che i migliori, o perlomeno forse i più noti, io
ricordiamoli
su
qualcuno.
Questo. Ecco, ricordiamo soprattutto Materada, il suo primo capolavoro del 1960.
Il premio Strega?
Il premio Strega che è, diciamo, è degli anni 70. La miglior vita e poi tanti altri, ecco, ma direi che anche Il sogno dalmata, che è un libro postumo, ha avuto anche un grande successo. Un altro grande successo l'ha avuto Franziska, un'altra storia transfrontaliera. Ecco, non è riuscito nell'attività di autore italiano.
Perché?
Ha scritto
Perché?
Un solo libro, diciamo così, dal luogo del sequestro, che riflette l'Italia. Invece lui è proprio l'autore di frontiera, di confine.
Ma l'Italia, perché anche l'ha questa, vissuta. Attenzione, perché Arbacino, allora, quando parlava delle sue vacanze fuori porta, era, appunto, andava in Svizzera, in quello che era Chiasso per i milanesi di un tempo, beh, è uno scrittore italiano, quindi parlare del confine, che poi in Italia è ovunque, perché il confine terrestre è in alcune zone d'Italia e lo sappiamo bene quali sono, ma il confine marittimo, che oggi è protagonista di questi sbarchi, di questi arrivi così improvvisati e in qualche modo anche drammatici, è ovunque, quindi l'Italia è una frontiera, è tutto un paese, che veniva definito da Mattei, il grande presidente dell'ENI, un pontile nel Mediterraneo, quindi era una specie di approdo. Ma anche, concludiamo con Tomizia.
Ma anche lui era definito ponte tra culture diverse, quella italiana, slovena, croata e così via, senz'altro un mediatore culturale di grandissimo. Direi che anche ha detto delle cose 40 anni prima degli altri.
Esatto.
Ecco, oggi tutti parlano di fratellanza, di pace, di convivenza, a proposito, a sproposito, di integrazione, eccetera, eccetera. Ecco, io direi che l'importante è che lui ne parlasse 40 anni fa.
Esatto.
Ma lui, non dimentichiamo che ha vissuto sulla sua pelle queste esperienze, l'esperienza dell'esodo, per esempio, e quindi si è molto impersonato in questa problematica del confine, della frontiera. Forse
vi
per
invitiamo
questo
tutti a leggere, quindi, personaggi femminili nella narrativa di Fulvio Tomizza, che è un volume che non ha un prezzo eccessivo. Quanto viene al pubblico?
12 euro.
12 euro, con anche delle bellissime immagini. Ci sono delle interviste, dei ricordi inediti anche della vedova, sì, di Fulvio Tomizza, quindi merita veramente molta attenzione. Bisogna fare solo qualche salto mortale per ordinarlo, perché la casa editrice non è italiana, è la Edit, che sta a Fiume.
Ma si può trovare anche a Trieste,
benissimo,
si può trovare in alcune librerie.
Quindi si può ordinare online e anche in tutta Italia potete leggere il libro. Arrivederci alla professoressa Irene Vicentini, alla prossima volta.
Grazie.
Ci venga a trovare di nuovo.
Grazie, non mancherò.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta vetrata e bentornato a Cristiano Draghi, che come ogni puntata, ci dà le sue pillole di saggezza.
Dal Polesine, sì.
No, perché mi raccontavi di alcuni amici dell'ente parco polesano che sono andati in Messico per guardare un po' che cosa succede in quel paese che ha la bandiera uguale alla nostra.
Ecco, sì, infatti, no, è una delegazione del Polesana Veneta con l'ente parco Delta del Po, ma anche un assessore e altri rappresentanti del mondo economico, politico, eccetera, sono andati a visitare il Messico. Cosa, come dire, apparentemente inusuale, anche perché per esempio i legami fra questa piccola provincia e il mondo sono più con il Brasile e l'Argentina, dove ci sono tanti emigrati polesani. Ma la scoperta del Messico, mi raccontavano di questo Messico che è molto diverso di quello che si ha in mente così nell'iconografia classica, di un posto dove ci sono distretti vitalissimi, cioè non è solo un gran casino, ecco, dove c'è confusione, un sacco di gente e si cerca di emigrare negli Stati Uniti. No, è un posto dove le realtà economiche e sociali e culturali sono in pieno fermento, forse naturalmente non ce ne accorgiamo perché ahimè la nostra, io lavoro come si sa in un giornale, i nostri media guardano solo agli Stati Uniti per raccontare il mondo, ma in realtà il mondo è molto più vasto e succedono molte più cose.
Beh, c'è anche un fenomeno di provincialismo mediatico per cui si parla, sono Piero di Nepi, per cui si parla del Messico soltanto per ricordare le guerre dei narcotrafficanti o qualche terremoto. In realtà è uno dei grandi paesi emergenti dell'America. Dell'America Latina, diciamo. Poi tutti dimenticano che il Messico è America del Nord e non America del Sud, per esempio, a proposito di provincialismo.
E fa parte del BRICS. Che cos'è il BRICS, Cristiano?
Sì, sono i famosi paesi emergenti, no? Quindi il Brasile, l'India, la Russia, il Sudafrica e così, ma la Cina naturalmente, che ormai forse
e adesso c'è anche il Messico, questo si dice.
Ecco, dovremmo piazzarci pure una M da qualche parte, perché mi dicono appunto che le cose sono in grande evoluzione e quindi fra l'altro è un luogo sul quale puntare gli occhi, anche perché il nostro paese può fare affari. Cioè, noi non siamo abituati a vedere qua il turista messicano, ma occhio, perché un bel giorno cominceremo a vedere pure loro, insomma, come stiamo ora abituandoci a vedere i turisti cinesi, come una volta i giapponesi che se ne vanno in via Montenapoleone a comprare borsette. Ecco.
Nostri amici collaboratori di Carta Vetrata, che ha curato i nostri rapporti col Messico, in particolare con la grande rassegna di Guadalajara, che è la rassegna dei libri più importante, credo, di tutto il mondo latinoamericano, è Giuliano Soria, che ci ha raggiunto ai nostri microfoni. Ciao Giuliano.
Buongiorno a tutti.
Ecco, tu volevi parlarci di un libro che proprio sul Messico concentra la sua attenzione, è uscito per la casa editrice francese L'Art Matin, ed è Le Mexique, un cas de fascination littéraire, un paese da Le catene dei morti di Elisabeth Legros Chapuis e altri curatori, insomma, un libro complesso, come possiamo dire.
Karim Benmilou.
Karim Benmilou.
Io volevo dire due cose su questo libro, perché questo mi è da ponte per fare un discorso sui Chicanos. Perché parlo di questo libro adesso? Perché le due date fondamentali nella storia del Messico sono il 16 settembre 1810, quando inizia la guerra di indipendenza contro la Spagna, che si concluderà solo nel 1821, e il 20 novembre, è giusto, ci siamo vicini, del 1910, quando inizia la famosa rivoluzione Pancho Villa e Emiliano Zapata contro Porfirio Diaz, che era il grande dittatore
legato con la Spagna, insomma, di fatto era un prestanome di quello che avveniva, insomma.
Però la Spagna in quegli anni era una situazione particolare, perché c'erano i Bonaparte.
Ah, giusto.
Però lui era stato già presidente prima, quindi prima era legato alla Spagna. Quindi la borghesia criolla messicana ne ha approfittato per scrollarsi di dosso la Spagna, di questo momento difficile in cui viveva la Spagna. ma la Spagna, il Messico è sempre una situazione molto complessa con gli Stati Uniti. C'è un trattato che si chiama Guadalupe Hidalgo del 1848 che cedeva parte del Messico agli Stati Uniti. E quindi un sacco di messicani sono rimasti negli Stati Uniti.
Quello che era il Texas, praticamente, no?
Nel Texas, nel New Mexico, ce n'è un'enormità.
Beh, noi abbiamo parlato di questo anche con Enrico Emilitri, perché lui si è specializzato su un personaggio delle sue zone, di Malosco, di vicino Trento, che è Padre Chino. Padre Chino è stato tra quelli che sono stati fautori, il cognome italianizzato in realtà è un cognome di origini tedesche, ma è stato fra quelli che ha portato avanti la tesi in cui si diceva che il Messico doveva cedere questi territori perché c'era una sorta di riparazione verso gli Stati Uniti. Ma verso che cosa non è ben chiaro, perché c'è stata una controversia, una guerra lunghissima tra Stati Uniti e Messico. Piero Di Nepi.
La guerra di Fort Alamo e Davy Crockett.
Spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori, Piero.
Beh, ci fu una, diciamo che la emigrazione europea dall'altra parte dell'Atlantico poi si era spinta nei territori meridionali degli Stati Uniti, e mentre la Louisiana era stata acquisita pacificamente insieme a tutta la valle del Mississippi dalla Francia, col Messico e quindi con la Spagna, che era ancora in qualche modo influente, si entrò in urto, e tutta la mitologia degli Stati Uniti che racconta la vicenda di Fort Alamo e Davy Crockett in realtà è un'altra cosa, cioè quelli che erano in grande vantaggio tecnico, tecnologico e militare erano già allora gli Stati Uniti. Quindi al termine di questa guerra gli Stati Uniti si trovarono accresciuti, credo, di un buon 25%, perché poi fu la stessa guerra che portò agli Stati Uniti la California, il Nuovo Messico, il Colorado, insomma, e se venisse aperto il contenzioso sarebbe, ecco, cambio sbando sull'argomento, ma sarebbe un contenzioso simile a quello che ancora oggi, non tutti lo sanno, oppone la Repubblica Popolare Cinese alla Russia ex Unione Sovietica, cioè che la Russia occupò una bella fetta di attuale Siberia ai danni della Cina, come gli Stati Uniti.
Però questa è fantapolitica.
Io credo. Torniamo che ai nostri vogliamo...
Beh, però è un contenzioso aperto, non è così sotterraneo.
Sì, ma un contenzioso impossibile, nel senso che le grandi 3-4 grandi aree dell'America Latina sono un continente messicano, non per nulla parlo di continente perché si espande anche negli Stati Uniti, un continente andino con Perù, Bolivia, Colombia, il grande continente Brasile e il continente rioplatense. Però negli Stati Uniti sono rimasti una marea di messicani, e una marea di messicani tutti i giorni cercano di passare la frontiera anche se c'è il filo spinato.
E anche questo... se qualcuno fa delle bande armate per sparargli e ucciderli.
Certo, certo, certo.
Posso suggerirvi un libro a questo proposito?
Cristiano, te la...
No, prego, prego, prego.
Ce lo siamo visto tutti in TV con la serie televisiva americana, che poi è un remake di una scandinava, mi dico, The Bridge, no? Dove tutto si svolge fra il confine tra gli Stati Uniti e il Messico, e Ciudad Juarez e El Paso. Insomma, anche in TV arriva questa roba, anche quindi in maniera un po' più popolare. Però esiste una comunità di 20-30 milioni di chicanos, cioè di messicani che vivono negli Stati Uniti, che parlano di una variante dialettale che è il calò o quello che è lo spanglish, come lo chiamano loro, e che hanno prodotto che producono tutti i giorni un filone letterario che è il cosiddetto filone chicano, con grossi nomi che si insegna. La letteratura chicana si insegna in tutta l'università del Texas e del Sud e del New Mexico, e quindi questi chicani in qualche maniera sono lontani dalla loro patria, si può dire, e anche se è vicina, e vivono la condizione dell'esilio, e mi sembra un po' la situazione che si creerà, non so, fra 10 anni, e con tutti i nostri immigrati che passano per Lampedusa.
Però noi non abbiamo una cultura in grado di, soprattutto universitaria, cioè lì c'è la tradizione dei cultural studies che riescono a comprendere questi fenomeni. Da noi che c'è le letterature comparate, però non si fa in questa maniera.
No, esiste ormai anche degli studi di letteratura dell'immigrazione, certo, ma soprattutto dell'interculturalità. Io ho organizzato un convegno con Roma 3 sull'interculturalità, addirittura ai tempi del Rizzani, un convegno sugli stranieri che scrivevano in italiano ma avevano ovviamente la visione del loro mondo. Carmine Abbate è uno di questi e tanti altri. Quindi la realtà cicana, la letteratura cicana è una letteratura di prim'ordine, sì, che conta su una cinquantina di scrittori e testimonia questo non essere più messicani da un lato, non essere statunitensi se non dal punto di vista giuridico e di passaporto.
Grazie Giuliano Soria, facciamo concludere al suo spazio a Cristiano Draghi per un'ultima battuta dal Polesine.
No, benissimo, mi pare un argomento fantastico, bisogna discutere di più del fatto che le culture si possono e si dovrebbero integrare, insomma veramente noi continuiamo a vivere con queste frontiere che sono non solo geografiche ma anche mentali, vediamo di buttarle un pochino più giù, ecco. Questa sarebbe la mia pillola di saggezza domenicale.
Grazie, facciamo ripetere a Piero Di Nepi il titolo del libro, perché in qualche modo la sua lettura del francese è un pochino più adatta della mia.
Ma tu dici, io non credo proprio, comunque.
Allora lo dice Giuliano, forse Giuliano.
Dico io, è preferibile, è un libro di più autori, ma il principale è Karim Benmilou, Le Mexique de l'indépendance à la révolution, pubblicato dall'Harmattan. In Francia c'è tutto un gruppo di messicanisti che hanno grande attenzione verso questo continente, in Italia assai di meno, insomma.
Insomma, inizieremo anche noi a occuparcene.
Benissimo, benissimo.
Intanto cominciamo a farlo con questa trasmissione.
Guarda, c'è la casa editrice XL che ha pubblicato qualche anno fa il libro di Luis Surrea, L'autostrada del diavolo, che parla proprio dei transiti, certo, tra Messico e Stati Uniti.
Grazie a tutti, alla prossima puntata.
Arrivederci.
Arrivederci.